Vangelo di Luca, capitolo 15, parte iniziale di questo brano, di queste tre parabole di Gesù, sulla perdizione e sulla salvezza. Luca, capitolo 15, dice che tutti i pubblicani, i peccatori, si avvicinavano a lui, a Gesù, per ascoltarlo. I farisei, gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto, non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela, tutto allegro. Se la mette sulle spalle e, giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico, dice Gesù, che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno o credono di non avere bisogno di ravvedimento. Com'è il Signore in questa parabola? Gesù rappresenta sicuramente questo pastore, questo buon pastore. Gesù come ci sembra, come viene dipinto in questa parabola? Come si autodescrive il Signore in questa storia? È un pastore innanzitutto accogliente, un pastore accogliente. E proprio da questo discorso prende spunto Gesù raccontando questa prima storia della serie sulla ricerca di Dio di ciò che è perduto. Per i religiosi più intransigenti, più rigorosi, del tempo di Gesù, alcune persone non dovevano essere accolte, dovevano essere respinte, messe da parte, snobbate. Lasciate stare, abbandonate. Per tanti religiosi del tempo di Gesù, i peccatori, per definizione, posso dire peccatori professionisti, per gli scribi, i farisei, i super religiosi ebrei all'epoca, per loro, per questa gente, c'erano peccatori da disprezzare, da etichettare, gente malsana, brutta gente. Per queste persone c'era una categoria di persone: prostitute, delinquenti, persone corrotte, disoneste, ladre, come i pubblicani, che erano i settori delle tasse, ebrei per conto dei romani. Quindi persone che di solito vivevano di guadagni illeciti, sporchi, e poi, oltre a questo, lavoravano per i nemici, per i dominatori, per i tanto odiati romani in Palestina. E quindi c'erano gente, c'erano persone da allontanare, da scartare. Gesù invece è un signore, è il pastore che accoglie tutti. Il Signore accoglie anche me. Il Signore accoglie anche te. Non hai fatto cose troppo gravi, tanto che il Signore ti dice: Mi dispiace, tu non puoi. Altri sì, ma tu no, sei esclusa, sei escluso, perché hai una biografia da strappare, da bruciare. Il Signore non dice: Hai fatto cose per cui io non ti posso accogliere, perché che direbbero di me? Invece il buon pastore si fregia, è fiero del fatto che egli accolga tutti. Il Signore dà una speranza, una possibilità a chiunque lo cerca e accetta la sua salvezza. Il Signore accogliente. Perché Gesù, parla, va a casa, incontra certe persone? E le chiese oggi devono fare attenzione a non essere scribe o farisaiche. Le chiese oggi devono fare molta attenzione a non inseguire un solo determinato target di persone, dando l'idea chiaramente, ma non solo con le parole, si potrebbe dare l'idea con l'atteggiamento, col comportamento. E non vogliamo essere una chiesa borghese, non vogliamo essere una chiesa chiusa a noi stessi, chiusa in noi stessi, che diamo l'idea a chi ci viene a trovare: noi stiamo bene come stiamo, tu che ci fai qua? No? Tu che ci fai qua? No, no, no! Vogliamo dare l'idea, perché il Signore è l'esempio perfetto, il nostro Gesù, il nostro buon pastore, a cominciare da me, da te, da ognuno di noi, no? Che abbiamo percorsi tortuosi, per certi versi, molti di noi, percorsi imbarazzanti, percorsi di vita. Vogliamo dare la chiara idea: c'è speranza per tutti. Le porte sono aperte, le braccia sono aperte. Il nostro Signore è venuto e ha dato la sua vita per ognuno di noi, chiunque tu sia. Amen. Un Signore, un pastore, Gesù accogliente. Un pastore poi determinato, determinato. E qua il pastore della parabola dedica tempo. Il pastore della parabola non sappiamo quanta strada faccia. Il pastore della parabola non sappiamo, ce l'avete l'app, ce l'avete lo smartwatch, quante calorie, quanti passi il buon pastore della parabola fa prima di riuscire a ritrovare quella pecora perduta. Tempo, risorse, energie, ma quanto si dedica il Signore alla salvezza delle anime? Ma quanto tempo ho fatto perdere, investire al Signore per salvarmi? Ma quanto ha dovuto aspettare il Signore per avere il tuo "io credo"? Sì, Signore, tu sei il mio Salvatore. E perché a volte ci dimentichiamo che il Signore è determinato? E perché a volte noi collaboratori del nostro buon pastore, divino pastore, a volte ci stanchiamo facilmente e perdiamo la pazienza? Perché a volte non abbiamo quella determinazione, è vero o no? Ci manca a casa, in famiglia, con gli altri, con chi ha problemi, con chi ha difficoltà. Perché a volte ancora lui, ancora lei, e un'altra volta, e tira fuori questo argomento, e c'è sempre lo stesso problema. A volte cambi strada, a volte fai finta di fare un'altra cosa, a volte non rispondi al telefono, a volte vedi chi è e non entri nel messaggio, perché sennò vede la doppia spunta, si accorge che deve aver letto perché eri online. A volte mi manca quella determinazione del mio divino pastore, che non si stanca, va avanti. E quel pastore non torna indietro, quel pastore non dice "ormai è troppo tardi", quel pastore della parabola di Gesù non dice "ma a quest'ora chissà dov'è, e tutto sommato se si è allontanata è colpa sua". Il pastore della parabola non fa questi ragionamenti egoistici, questi ragionamenti accusatori. Il buon pastore della parabola va avanti nella sua ricerca, nelle sue indagini. Il buon pastore della parabola organizza una ricerca a tappeto e da solo. Non ha una squadra di volontari, come quando si perde qualcuno, non si hanno tracce di una persona, no? Le forze dell'ordine, i volontari, no? A tappeto cominciano le ricerche, si distribuiscono nei dintorni, nella zona, quando qualcuno si perde, no? Risulta scomparso, non ritorna a casa. Questo pastore è da solo. E il Signore tante volte da solo continua a cercarci con determinazione. Signore, non ti sei stancato ancora di me? No. La risposta è no. Il Signore ti sta cercando. Ma, pastore, ma domenica prossima cambia l'argomento, vero? Perché sono tre domeniche che ci dici che il Signore sta cercando ciò che è perduto per ritrovarlo, per riaverlo con sé, per sé. Ma io mi chiedevo, ma se il Signore ha dedicato tre parabole consecutive, una trilogia, una serie di tre insegnamenti su questo argomento, vuol dire che il Signore vuole insistere su questo. Vuol dire che ne abbiamo bisogno ancora oggi, come al tempo di Gesù. E ci hai fatto caso? Il Signore cambia scena, ambientazione, protagonisti, la storia del buon pastore che cerca la pecora perduta, si rivolge soprattutto a pecorai, a pastori professionisti, molto diffusi al tempo di Gesù. Il pecoraio era un lavoro molto diffuso allora, come l'impiegato, come l'operaio oggi. Soprattutto uomini, nella parabola della moneta perduta il Signore parla soprattutto a donne, perché si parla dell'equivalente della fede nuziale, oggi abbiamo detto domenica scorsa, è una scena casalinga. Buon pastore è una ricerca a medio raggio. Questa pecora non deve essere andata chissà quante decine di chilometri, non è un cavallo, è una pecora. Una ricerca a medio raggio. La moneta si perde a casa, è una ricerca basata su decimetri, centimetri. Qui deve stare la moneta. Il figlio prodigo invece parte per un paese lontano. E la parabola del figlio prodigo parla alle famiglie, parla ai giovani, questo figlio più giovane che se ne va e insegue i suoi sogni. Vedete come il Signore parla a tutti? Vedete come il Vangelo è per tutti? Vedete come il Vangelo è per te, qualunque sia il tuo lavoro, qualunque sia la tua età, qualunque sia la tua vita? Io ringrazio Dio per questo, perché il Vangelo che amo condividere e che amiamo condividere insieme è per tutti. Il Signore è determinato. Come te lo deve dire? Il Signore è qui, tu sei qui, non è un caso. Il Signore ti vuole dire, ti sto cercando, io voglio te, tu hai un valore immenso per me, non lo sai, non te ne rendi conto, ma il Signore ti vuole dire, tu vali davvero tanto. E Gesù è determinato, e il Signore è determinato, le ricerche vanno avanti, e finalmente, non ci viene detto, il pastore vede questa pecora smarrita, questa pecora ingenua, questa pecora testarda, questa pecora indipendente. Non lo so. A stento qualche volta riesco a capire le persone. Immaginate se io mi possa immedesimare nel pensiero di una pecora. La pecora è molto intelligente. La pecora è docile. La pecora non sa difendersi. La pecora si mette facilmente nei guai. Così siamo noi. La pecora è miope. Sai che la pecora soffre di miopia? Non vede bene da lontano la pecora. Perciò la vita della pecora è strettamente legata alla voce del pastore. Perciò Gesù, in Giovanni capitolo 10, pone l'enfasi sul fatto che la pecora ascolta la voce del pastore. La voce del pastore, cioè la Bibbia. La parola di Dio, come la pecora ha bisogno di stare attenta a quello che dice il pastore, così noi credenti, gregge del Signore, dipendiamo dalla Bibbia, se no ci perdiamo, se no cominciamo senza la Bibbia, cominciamo a fare cose strane, cose fuorvianti, ci infiliamo in cespugli che sono rovi. Chissà questa pecora in che condizioni era. Hai visto mai una pecora allo stato brado? Hai mai visto una pecora scorazzare sul subasio? Da sola, una pecora selvaggia? Non esiste. Non esiste. Ma il Signore perciò ha fatto l'esempio delle pecore. Le pecore devono ascoltare la voce del pastore. Le pecore non possono vivere senza il pastore, che è il Signore, innanzitutto. Le pecore non possono vivere una vita solitaria, un cristianesimo solitario, ascetico. Le pecore devono stare insieme, perché insieme stanno al sicuro. E Gesù è la porta dell'ovile. Gesù è la parte più importante del recinto, perché a fine giornata il pastore si metteva proprio all'imbocco del recinto, della grotta naturale usata come ricovero, riparo notturno per le pecore. Gesù è la porta. Non oltrepassare il Signore. Non voglio fare di testa mia, se voglio stare al sicuro spiritualmente. Se il pastore va, io vado. Se il Signore mi dice qualcosa attraverso la sua parola, io seguo il suo insegnamento. Perché se prendo iniziative, mi riduco, rischio come quella pecora smarrita. Finalmente il pastore la trova e per l'affetto che ha, per quanto l'ha cercato. Tu cosa avresti fatto dopo aver trovato la pecora perduta, dopo chissà quanto tempo di ricerche, preoccupazioni? Tu, tanti ridono. Ecco. Rodrigue, non so se da casa vedranno Rodrigue per l'inquadratura della... Il pastore ha un kit. Nell'antichità il pastore aveva un kit. Soprattutto due elementi, due articoli. Il bastone, tradotto anche mazza, e la verga, tradotta anche vincastro. Vincastro, ma non vi apostrofo. Vincastro. Che cos'era? La mazza, il bastone, serviva al pastore per difendere la pecora dai predatori, dai nemici, da qualcuno che provava un furto di capo di bestiame, perché c'erano anche allora queste persone. Quindi la mazza serviva a difendere la pecora da predatori, ladri, delinquenti. Il vincastro, questo bastone che era uncinato in alto, il bastone era abbastanza corto. La verga, o il vincastro, era un bastone alto più o meno un paio di metri e aveva questo riccio, no? Questa specie di punto interrogativo in cima. A cosa serviva il vincastro? A salvare, a proteggere la pecora da se stessa. Quando la pecora finiva da qualche parte, un rovo, sul bordo di un precipizio, il pastore la agganciava. Fa male? Faceva male? Penso di sì. Quando ci allontaniamo dal Signore, il Signore ci recupera. Ma a volte l'azione amorevole di Dio fa male, perché il Signore mi deve prendere per il collo. Quante volte il Signore ti ha preso per il collo? Quante volte? Grazie, Signore. Signore, fa male. Signore, basta. A volte i modi di Dio per riaverci, per recuperarci, hanno a che fare con circostanze difficili. Un autore, Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, quanti l'hanno visto, quanti l'hanno letto, le Cronache di Narnia? Sapevate che Narnia viene da Narni, provincia di Perugia, non per vantarci, ma... Questo autore di fede evangelica, dato vita a questo capolavoro della letteratura e poi è diventato un capolavoro al botteghino, dice: Dio sussurra nei nostri piaceri, Dio parla nelle nostre coscienze, ma Dio grida nelle nostre sofferenze. E Lewis parla delle sofferenze umane come del megafono di Dio. Il megafono è uno strumento fastidioso. Provate domani a svegliare gli altri a casa col megafono. Vedete cosa succede. Poi me lo dite, poi me lo raccontate. Magari avvicinandovi all'orecchio. Il megafono è fastidioso. È uno strumento terribile di comunicazione, di amplificazione. Ma serve. Arriva al risultato il megafono. Tante volte il Signore permette solitudine. A volte Dio permette malattie addirittura, a volte Dio permette che ti succedano cose terribili, a volte addirittura finanche drammatiche, perché il Signore ti vuole attirare a sé. Così fa il pastore, e per la gioia, per l'affetto, vado avanti, per l'affetto che il pastore ha, il Signore non fa del male alla pecora, il buon pastore che è Gesù non colpisce la pecora, non la castiga, non la bacchetta. Il Signore, il Dio pastore, prende questa pecora perduta, smarrita, senza speranza, lontana dalle altre, se la mette sulle spalle. Perché? Un atto di affetto. Immagino che il pastore volesse far sentire la sua vicinanza, il suo calore a quella pecora perduta, a quella pecora forse ribelle. Così fa il Signore spesso con noi. Immagino quella pecora sfinita. Immagino quella pecora ferita. Immagino quella pecora sanguinante. Il pastore se la mette sulle spalle, il Signore ci porta su di sé. Quando tu non ce la fai più, e il Signore non ti può semplicemente sostenere, il Signore ti porta sulle spalle. Quante volte hai sentito il tuo Dio pastore fare una cosa del genere? Non ce la facevi più, senza forza, il Signore ti ha messo sulle sue spalle e ti ha detto: adesso si torna a casa, adesso si torna dalle altre pecore che ci stanno aspettando. Sicuramente il Signore ha messo in sicurezza le 99, ma il Signore ci vuole far riflettere su una cosa. Le 99 pecore, più che la Chiesa in questa parabola, le 99 pecore, più che gli altri credenti, in questa storia dico, perché in tanti brani il gregge, l'ovile, no, è un po' metafora, illustrazione dell'insieme dei credenti, della comunità locale o della Chiesa in generale. Mi sembra che in questa parabola il Signore voglia farci riflettere su una cosa. Il Signore non vuole che noi ci allontaniamo da Lui. Il Signore vuole che noi stiamo con Lui. Amen. E solo con il Signore noi siamo salvi, siamo al sicuro spiritualmente, non corriamo pericoli eterni, pericoli per la nostra anima. Però i 99 di cosa sono metafore in questa storia, in questa parabola specificamente? Hai notato come il Signore conclude la parabola? Che come c'è gioia tra gli amici, tra i vicini di casa del pastore che finalmente comunica di aver ritrovato la sua pecora. L'hai notato? Ho trovato la mia pecora. Questa gioia ci dà un'idea della gioia che c'è nel cielo quando una persona si ravvede dei suoi peccati. Amen. E crede nelle cure, nelle capacità di soccorso del buon pastore di Gesù Cristo, il nostro Signore. Le 99 di cosa sono metafora? Di chi pensa di non aver bisogno di nessuno. Di ravvedimento, di Cristo, degli altri, della Chiesa, della parola del Signore in particolare, vorrei sottolineare, della parola del Signore. Ce la faccio da solo. I 99, le 99 pecore sono metafora di chi pensa di vivere un cristianesimo sicuro, anche se solitario, anche se egocentrico, anche se egoistico, ma un cristianesimo solitario, un cristianesimo fatto di presunzione, non è un cristianesimo sicuro, è un'illusione, è un'illusione. Voglio dirlo soprattutto a me, voglio rimanere accanto al Signore. Quanti nel tempo si sono allontanati da Dio, dalla fede, dalla sua parola, dal servizio al Signore, direbbero, potrebbero testimoniare oggi: pensavo di poter gestire la cosa. È vero o no? Ce lo diceva come testimonianza Raimondo qualche giorno fa. Quanti hanno fatto questa brutta esperienza di allontanamento da Cristo, soprattutto nel periodo iniziale, hanno pensato: tutto sotto controllo, mica mi allontano dal Signore, Io mi allontano solo dalla lettura biblica quotidiana. Si comincia a pensare, mica mi allontano dal Signore. Io non frequento più la Chiesa e nessuna Chiesa. Allontanarsi dal Signore? No, no. Non vi permettete a giudicarmi. Io ho reso solo il mio cristianesimo privato, solo nella mia sfera personale. La mia fede è diventata una questione tra me e Dio, tra Dio e me, e basta. Io penso che ognuno di noi, come questa pecora smarrita, allontanandoci, possiamo pensare erroneamente che vedo ancora il Signore, vedo ancora Gesù, vedo ancora le altre, gli altri, è tutto sotto controllo, ma la pecora non vede bene. E spesso quando ci distogliamo lo sguardo dal Signore, mettendo in primo piano altri o altro, è facile perdersi. È facile perdersi. Per un figlio, una persona, è facile perdersi. Per una pecora era facile perdersi. Per una moneta, a quel tempo, nelle casse di una volta, era facile non trovare più quella moneta d'argento. Il Signore ci sta ancora cercando. Il Signore ti sta cercando, il Signore tiene a te. Ritorniamo al Signore, ritorniamo a Gesù, nostra salvezza, nostro pastore, nostra guida. Nella Bibbia spesso leggiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento che Dio è il pastore del suo popolo, dei credenti. Perché nella Bibbia pastore è uguale responsabile, pastore è uguale colui che si prende cura di quanti sono stati affidati. La pecora va aiutata, va guidata, va accompagnata, la pecora va assistita nel bere, la pecora va assistita nel mangiare, la pecora facilmente finisce male senza il pastore, nei guai. Vi ricordate tempo fa, un po' di tempo fa, vi ho parlato di quella pecora che si era allontanata dal gregge e aveva vissuto per lungo tempo solitaria, aveva vissuto da sola. E la lana era cresciuta talmente tanto che era diventata una specie di pallone, di cuscinone di lana. Ma come fa una pecora? Pensiamo alla tossatura, come fa una pecora da sola? Con questa lana che facilmente si impiglia, capita a te col maglione. Eh? E quanti maglioni abbiamo salutato, no? Impigliati da qualche parte. Immagina una pecora da sola, basta poco, basta poco. Chiesa, non pensiamo, amici, non pensiamo che per fare esperienze drammatiche spiritualmente, per perdere il Signore, per perdere la sua pace. Non pensiamo che debba capitare chissà che cosa. Possiamo finire impigliati, semplicemente impigliati, e non ne usciamo più tra i rovi, tra le spine. Una pecora non esce più, è in prigione, è in trappola, in mezzo a fili spinati. Semplici spine diventano fili spinati per una pecora. Così vogliamo avere un cuore sensibile. Il Signore ti sta cercando, ti sta chiamando, o ti sta chiamando ancora. Per favore, rispondi alla sua voce. Rispondi alla sua voce. E se tu sei tanto sfinito, tanto sfinita, che non hai neanche più forza di gridare, di chiamare il Signore ascolta il grido del tuo cuore. Chiama il Signore, cerca il Signore. Il Signore sa dove trovarti, sa come trovarti. Il Signore ti porta a casa e gioisce con te. Perché il Signore è più felice di noi quando noi torniamo a Lui. Lui potrebbe vivere in teoria senza di noi, perché Dio rimane Dio anche quando io gli volto le spalle. Ma come vivo io senza il Signore? Come vivo io senza il Signore? Dio senza di me rimane Dio. Io senza Dio non sono nessuno. Sono la persona più infelice sulla terra. Allora torniamo al Signore, cerchiamolo con tutto il cuore, cerchiamo Cristo, il nostro divino, meraviglioso pastore. Ci alziamo in piedi. Grazie per la tua parola, Signore. Vogliamo viverla e vogliamo farci trovare da te. Perdonaci, Signore, dacci una nuova opportunità, una nuova possibilità. Signore, cura le nostre ferite. Noi non vogliamo più lasciarti. Grazie, Signore, perché tu continui a cercarci, ad avere pazienza verso di noi. Signore, fa che quest'oggi ognuno di noi e chi ha seguito online possiamo essere tutti pecore ritrovate, pecore di nuovo a casa e non più pecore smarrite, non più pecore perdute. Signore, questo desideriamo. Padre, questo ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.